File 11, pagina 68. L'internamento degli ebrei stranieri in Italia, una tappa preliminare alla Shoah. L'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 1940 a fianco della Germania porta a un aggravamento della situazione degli ebrei, perché appena 5 giorni più tardi il Ministero dell'Interno ordina l'arresto e l'internamento degli ebrei stranieri presenti sul territorio italiano insieme ai cittadini degli stati nemici. Una decisione repentina, quasi simultanea alla dichiarazione di guerra, con la quale il Duce mostra di agire in sintonia con le misure prese dalla Germania. La misura dell'internamento colpisce un numero imprecisato di antifascisti sospettati di attività di sabotaggio, iscritti al casellario politico centrale, e diverse migliaia di ebrei non italiani, principalmente rifugiati di nazionalità tedesca, polacca e di altri paesi centroeuropei, oltre a quelli apolidi, in età compresa tra i 18 e i 60 anni. Per gli ebrei italiani il regime dispone l'internamento solamente per gli elementi ritenuti realmente pericolosi. Da giugno 1940 a settembre 1943 è attestata la presenza sul territorio italiano di 48 campi, di cui 7 riservati alle donne, prevalentemente nelle regioni centro-meridionali, dove vengono riconvertite all'uso strutture già esistenti, come monasteri, fabbriche in disuso, caserme, dimore disabitate. Oggi la memoria pubblica non conserva quasi alcun ricordo di quei luoghi in cui uomini, donne e bambini furono privati della loro libertà. La scelta della località dove istituire un campo tiene conto di diversi fattori, tra cui la lontananza da centri urbani, da importanti arterie di comunicazioni e dal fronte di guerra, privilegiando quei piccoli comuni non importanti militarmente, cioè distanti da postazioni militari e con scarso livello di politicizzazione degli abitanti. La regione con il maggior numero di campi di internamento è l'Abruzzo, mentre i campi più grandi sono a Campagna, in provincia di Salerno, e a Ferramonti di Tarsia o Tarsia, nei pressi di Cosenza, attrezzato in un'area paludosa e insalubre della Campagna Calabra. Ferramonti, con i suoi 2.000 internati complessivi, di cui 1.500 ebrei, diventerà il più grande campo di concentramento per ebrei in Italia. Le condizioni degli internati ebrei e non ebrei sono molto diverse, perché variano a seconda del tipo del campo, ma anche dell'atteggiamento dei direttori e dei rapporti con la popolazione locale. In linea di massima, gli ebrei non ricevono un trattamento peggiore degli altri reclusi, ma nell'ultimo anno, 1942-43, le condizioni di prigionia si fanno più difficili, perché il sovraffollamento provoca un netto peggioramento del vitto e delle condizioni igieniche. Successivamente, in conseguenza dell'evolversi dello scenario bellico, verranno internati in Italia anche ebrei stranieri provenienti da Rodi, dalla Libia e dalla Jugoslavia. La storia dell'internamento sotto il fascismo è ancora poco conosciuta. A differenza della divulgazione di cui sono stati oggetto i campi di concentramento nazisti, va rilevato che la decisione di rinchiudere gli ebrei stranieri era maturata nell'ambito dell'evoluzione della politica antiebraica del governo di Mussolini, anche se, come si è detto, la politica di internamento non venne attuata per colpire specificatamente gli ebrei secondo la logica razziale biologica, ma per isolare e rendere inoffensivi tutti gli individui ritenuti un pericolo per la nazione che stava affrontando la guerra. Gli ebrei stranieri rientravano in questa categoria perché erano sospettati di intrattenere relazioni con gli alleati. Se i campi del Duce, istituiti nella penisola, sono stati a lungo dimenticati e non sono ancora patrimonio di conoscenza comune in Italia, lo si deve indubbiamente anche al paragone coi lager nazisti. Il fascismo monarchico riprende, peraltro, la definizione di campi di concentramento che sollecita questa comparazione, perché fa parte di un linguaggio politico in uso all'epoca e indubbiamente l'influenza tedesca ha esercitato un ruolo significativo. Ma le differenze tra i due sistemi carcerari repressivi sono più degli elementi comuni. Innanzitutto, i campi dell'internamento fascista non hanno le dimensioni, la forma o la struttura organizzativa di KL, come Dachau o Buchenwald, oltre a essere di piccole dimensioni, non sempre circondati da filo spinato o mura, ma sono posti sotto una sorveglianza più o meno intensificata della polizia. Inoltre sono differenti anche le finalità che perseguono, in quanto lo scopo della reclusione non è la rieducazione politica né il lavoro forzato, ma l'isolamento carcerario. Infine, non sono campi in cui la violenza fisica e la tortura influiscono sul trattamento quotidiano dei reclusi, che soffrono però a causa della penuria e della scarsa qualità del cibo, del freddo, del sovraffollamento negli alloggi, oltre che dell'isolamento, della lontananza dalle proprie famiglie e dell'incertezza drammatica per il proprio futuro. Con la politica di internamento, il regime fascista non mira a far morire i suoi prigionieri, ma a renderli inoffensivi. Totalmente diverse erano invece le condizioni nei campi di internamento creati dal regime fascista oltre confine, ad esempio in Jugoslavia, dove la mortalità dei reclusi fu significativa. Il governo fascista procede a internare anche circa 400 ebrei italiani e nel maggio 1942 sono migliaia i precettati tra i 18 e i 55 anni per l'obbligo del lavoro coatto, spesso svincolato da una vera e propria finalità produttiva. Il lavoro è imposto come umiliazione e anche come pubblico spettacolo per la popolazione, affinché veda che finalmente gli ebrei faticano e si rendono utili. Intenzione del regime è infatti presentare questo obbligo come compensazione del fatto che gli ebrei italiani erano esentati dall'obbligo militare. L'anno seguente, a partire dal mese di giugno, Mussolini prende la decisione di raggruppare gli ebrei fisicamente abili in 4 campi di internamento e di lavoro forzato, ma non ci sarà il tempo di mettere in atto tale misura a causa della crisi politica sopraggiunta. Il 25 luglio 1943 crolla il governo fascista. In conclusione, l'internamento monarchico fascista non costituisce di per sé una minaccia fisica per la vita degli ebrei presenti sul territorio italiano. Mussolini infatti non li consegna all'alleato tedesco per inserirli nelle deportazioni verso i centri di sterminio. Anche nei paesi sotto occupazione italiana, Francia meridionale, Albania, Croazia, Grecia, l'esercito italiano, su ordini da Roma, protegge gli ebrei, in particolare gli ebrei francesi o residenti delle regioni della Provenza, delle Alpi Marittime e nella Costa Azzurra, godono della protezione italiana che li esenta dalle misure persecutorie messe in atto dal regime di Vichy nella cosiddetta zona libera e dalle autorità tedesche nella Francia settentrionale occupata. Mentre nel corso del 1942 e dei primi mesi del 1943 la Shoah raggiunge l'apice con il maggior numero di ebrei assassinati per fucilazione di massa e col gas nei territori orientali occupati, gli ebrei sotto protezione italiana scampano alla morte perché Mussolini è riluttante ad autorizzare la loro deportazione. Non si tratta però di leggere tale protezione come gesto di bontà o di benevolenza tutta italiana, secondo il mito degli italiani brava gente, ma di collegarlo all'esplicita volontà di Mussolini di mostrare a Hitler un atteggiamento di indipendenza nel decidere autonomamente sui propri cittadini e sui popoli occupati. I 5 anni che decorrono dalla promulgazione del primo corpus di leggi anti-ebraiche 1938 al crollo del regime nel luglio 1943 coincidono con l'evoluzione sempre più persecutoria della politica del governo fascista, senza tuttavia quell'intenzione radicalmente distruttiva che la Germania nazista aveva concretamente manifestato fin dall'attacco all'Unione Sovietica nel giugno 1941, dando avvio a vaste azioni di massacri di massa. D'altro canto, merita attenzione un'ultima considerazione che spiega l'ambiguità del comportamento tenuto da Mussolini nei confronti degli ebrei perseguitati, ma anche le sue responsabilità nella Shoah. Non vi è dubbio che a partire dal 1942 il dittatore italiano, come il resto della comunità internazionale, fosse a conoscenza dei ripetuti massacri degli ebrei e della loro deportazione su vasta scala nei vari paesi europei sotto l'influenza tedesca. L'Italia, peraltro, costituiva già da mesi il rifugio per migliaia di ebrei polacchi, tedeschi e croati in fuga dalle persecuzioni, dai quali si apprendevano notizie terrificanti sul genocidio in atto. In altre parole, Mussolini sapeva bene a quale pericolo di morte andassero incontro gli ebrei presenti sul territorio italiano, nella penisola e all'estero, e disponeva dei mezzi di informazione necessari per constatare come la Shoah fosse un piano di genocidio applicato all'Europa. Ciò malgrado, l'alleanza con la Germania non venne mai messa in discussione. Essere informati su un genocidio in corso, non cercare di ostacolarlo, ma al contrario, continuare a sostenere con forze e mezzi la potenza assassina con cui si è alleati, costituisce una chiara responsabilità politica del regime di Mussolini. Ma vi sono ulteriori elementi che ne aggravano la responsabilità, già analizzati negli ultimi anni dallo storico Michele Sarfatti. Ne troviamo un esempio nel documento indirizzato il 4 ottobre 1942 dalla questura di Lubiana al Duce per segnalare una cospicua affluenza di ebrei stranieri in fuga dalla Croazia e dalle violenze degli Ustascia. Alla richiesta di chiarimenti su come gestire il flusso dei perseguitati, Mussolini risponde con una sola parola annotata a penna sul documento, che suona come una condanna a morte: respinto. Conoscendo bene quale sarebbe stato il destino di famiglie intere che scappavano dai massacri in atto nello stato indipendente croato di Ante Pavelic, il divieto di accoglierli in territorio italiano contribuisce a disegnare l'insieme delle responsabilità italiane nella persecuzione degli ebrei e nel loro genocidio. Dalla caduta del fascismo alla Repubblica di Salò, la soluzione finale degli ebrei italiani. Agli anni della persecuzione degli ebrei in ambito giuridico, economico e sociale, segue dal settembre 1943 il periodo della persecuzione delle vite degli ebrei, col passaggio a una politica di intento genocidario che vedrà le autorità repubblichine collaborare con l'occupante tedesco nella cattura e nelle deportazioni. Sebbene il mese di luglio del 1943 fosse stato portatore di due buone notizie, lo sbarco degli alleati anglo-americani in Sicilia, 10 luglio, e un paio di settimane dopo l'annuncio della destituzione di Mussolini, 25 luglio, lasciando presagire la fine imminente della guerra e il ritorno alla pace, in meno di due mesi l'Italia precipita rapidamente in un periodo ancora più drammatico di quello precedente, soprattutto per le sorti degli ebrei residenti nella penisola. A quell'epoca, come abbiamo ricordato, più della metà delle vittime della Shoah sono già state uccise e la Germania di Hitler non cessa di sviluppare la soluzione finale in ogni parte d'Europa. In un contesto in cui ogni ebreo sotto il regime nazista e i suoi alleati è potenzialmente una vittima destinata allo sterminio, le autorità italiane, dopo aver destituito Mussolini, avrebbero dovuto immediatamente abrogare le leggi razziali. Eppure, malgrado le richieste avanzate dai partiti antifascisti e da singoli cittadini italiani, questa decisione, che avrebbe potuto mettere in salvo gli ebrei italiani, incomprensibilmente non viene presa. Pietro Badoglio, nuovo capo del governo dopo la destituzione del Duce, rifiuta di abolire le leggi antiebraiche e farà ben poco per alleviare la condizione di perseguitati e minacciati di morte. Nota. Nelle sue memorie, così Badoglio giustificherà questo rifiuto: non era possibile in quel momento addivenire a una palese abrogazione delle leggi razziali senza porsi in violento urto coi tedeschi, o per meglio dire con Hitler, che di quelle leggi era stato non solo il propugnatore, ma anche le aveva imposte a Mussolini, il quale pochi mesi prima aveva dichiarato al Senato che il problema ebraico non esisteva in Italia. Feci chiamare diversi esponenti ebrei e comunicai loro che, pur non potendo per il momento procedere radicalmente all'abolizione delle leggi, queste sarebbero rimaste come inoperanti. Fine della nota. Pagina 74.